Ecco, buonasera a tutti. Siamo sotto il cielo stellato del planetario, ma in realtà, vedete, questa sera faremo astronomia molto vicino a noi, nel senso che la Terra la dobbiamo considerare proprio come pianeta, anzi, il più interessante dei pianeti, anzi, il più interessante proprio perché ci viviamo noi. E quindi, essendoci noi viventi, possiamo fare tante cose che non potremmo fare su pianeti che stanno fuori. Diamo un'occhiata al cielo invernale del planetario, non ci sono pianeti stasera, non si può vedere tutto nella vita, però almeno una cosa ve la voglio dire. Conoscete tutti la costellazione di Orione, conoscete tutti la Cintura, conoscete tutti Sirio, questo è il cane maggiore, andiamo al cane minore. Il cane minore è una costellazione abbastanza piccola e impalpabile, ma Procione è una stella normalissima. Se però qualcuno di voi si chiede, ma il James Webb Space Telescope, che sta sul Lagrange 2, il punto di Lagrange 2, ma se io lo volessi guardare con gli occhi, dove devo guardare? Là. Qui sta il Lagrange 2. Non è che non si vede, ovviamente. Non si vede perché non è un punto materiale, però se avessimo un occhio potentissimo e andassimo 1,5 milioni di chilometri di distanza, laggiù c'è il più grande telescopio mai costruito dall'umanità, che probabilmente ci svelerà tantissimi misteri che da sempre noi vogliamo svelati. Ecco, pigliamola così questa sera. Guardate Procione, ditelo ai vostri amici, laggiù c'è il telescopio dei nostri sogni che probabilmente questi sogni li realizzerà. Questa sera andiamo al nostro di pianeta. Ecco, come vedete dal titolo, l'abbiamo chiamata la nuova Terra, non perché la Terra sia rinnovata, devo dire che sta invecchiando e sta peggiorando, ma perché è vista con occhi nuovi, occhi importanti. Beh, inizio con questa immagine. Voi direte, beh, più sulla Terra di così non ci siamo, però guardate bene questo tramonto, che anche da Milano suppongo si potesse vedere, e guardate bene con occhio critico i colori. Il colore del tramonto è ovviamente il colore rosso, però al di sopra c'è una specie di banda tra l'azzurro e il magenta che non è da tramonto. È una cosa molto strana questa, che molti hanno notato una quindicina di giorni fa, anche qualcosa in più. È una cosa strana perché? Perché qualche giorno prima di questo tramonto avvenne una delle più grandi esplosioni vulcaniche che si ricordi proprio in questa ultima epoca, quella del vulcano che sta più o meno al centro del Pacifico, il Tonga. Quel vulcano ha buttato talmente tanto materiale nella stratosfera che quel materiale è arrivato fino a noi e avendo intasato i nostri tramonti, ha costituito una banda azzurra mai prima vista in questo modo. C'è di più, perché se io avessi, non è una cosa mia personale, ma è di un amico, Lorenzo, se io avessi a casa una centralina meteorologica che misura la pressione, che misura la temperatura, che misura l'umidità, beh, questa centralina misura normalmente, in questo caso, la pressione, che va su, che va giù, perché c'è chiaro, c'è scuro, improvvisamente c'è un picco, dura circa 20 minuti, e dopo c'è un picco in giù, che dura ancora 20 minuti, e poi il giorno dopo c'è un altro picco. Beh, voi non ci crederete, ma questo picco si è visto in tutto il mondo. Quell'eruzione ha creato delle onde d'urto nell'atmosfera della Terra che anche praticamente a casa di ciascuno di noi potevano essere viste. E una cosa del genere non era mai successa. Ricordatevi che il vulcano che sta più o meno dalle Filippine è quasi agli antipodi. Beh, è quasi agli antipodi, eppure l'abbiamo colto, non immediatamente, ci vogliono alcune ore perché l'onda d'urto si riporti verso la Terra, ma alla fine l'abbiamo colto. Beh, il vulcano, devo dire, non è questo. Questa è l'isola da cui il vulcano è emerso. È un'isola molto strana, vedete, perché vista così, insomma, Questa sembra un'isola, questa sembra un'isola e qui sembra che ci sia il vulcano. In realtà è tutto differente da così. Questa è una piccola bocca laterale del vulcano, il quale sta sotto il mare, non si vede. Ed erano alcuni decenni che stava buono e tranquillo, salvo qualche sbuffetta da queste parti. Questa è un'isola, diciamo, al centro del Pacifico, bellissima come panorama, bellissima da viverci. Beh, questa isola attualmente non esiste più. Non esiste più perché, vedete, il vulcano al di sotto del mare è esploso in maniera cataclismica, mandando nella stratosfera, addirittura al di là della stratosfera, nella mesosfera, una quantità spaventosa di materiale. Questo materiale è polvere, questo materiale è anche anidride solforosa, SO2, qualcuno ha fatto il conto, 400.000 tonnellate di anidride solforosa che tu butti nella stratosfera. Lì ci sono dei movimenti abbastanza tranquilli che diffondono questo materiale in tutto il pianeta. E anche la possibilità di vedere quei tramonti così azzurrogni o magenta sono dovuti all'intasamento dell'anidride solforosa arrivata fino a noi. Beh, c'è di più, perché questa è una cosa molto misteriosa che non si era mai vista. Quando il vulcano è esploso e scende dal mare, noterete già in queste immagini che sono di un GOES americano che ci sono delle strane onde, vedete, delle strane onde, come se io buttassi il sasso nell'acqua, ma poi non è un sasso nell'acqua, perché questo è qualcosa che viene su dall'acqua. Onde di questo tipo non le aveva mai viste nessuno, ma guardate cosa ha visto questo satellite, Aura, che è un satellite americano studiato apposta per il clima. Le onde sono esattamente come quando io butto un macigno nell'acqua. Bene, queste onde sono delle onde d'urto che la grande esplosione ha sollevato. Beh, queste onde d'urto, propagandosi dal punto di eruzione a oltre 1500 km all'ora, hanno raggiunto, dopo un tempo conseguente alla distanza, hanno raggiunto tutti i luoghi della Terra. Hanno raggiunto noi a Milano, o se volete a Tradate, dopo alcune ore, e il giorno dopo, dalla parte più corta della Terra, hanno raggiunto ulteriormente ancora ogni luogo della Terra. Questa è una cosa veramente incredibile. Vedete? Questo è il primo momento in cui è arrivata l'onda d'urto, e ha fatto 17.000 e rotti chilometri, e il giorno dopo ne ha fatti un po' di più, perché ha percorso la parte più lunga, non è esattamente simmetrico rispetto a noi il vulcano Tonga, c'è anche una parte più lunga, è arrivata una seconda onda d'urto. Ecco, questo è il nostro pianeta, che ci regala queste meraviglie geologiche, che però dobbiamo anche spiegare, cioè perché in quel punto del Pacifico è successa questa cosa. E allora, siccome questa cosa ve l'ho premessa, pian pianino ci arriveremo e alla fine vedremo anche di capire cosa è successo e perché è successa questa cosa. Sappiamo benissimo che la Terra, dei quattro pianeti terrestri, cioè solidi, è il terzo e anche più fortunato. Perché è il più fortunato? È il più fortunato perché quando si formò il Sole, inizialmente il Sole era circondato da tanti anelli da cui sono nati i pianeti, c'era un anello che si è formato qua, in questa posizione, che è una posizione felicissima. Perché? Perché non era né troppo lontana né troppo vicina al Sole. Quindi, su quell'oggetto che si è formato, eravamo noi, l'acqua aveva la possibilità di rimanere liquida, e con l'acqua liquida la vita può nascere. E solamente a questa distanza fortunata, quel pianeta fortunato ha potuto mantenersi nelle condizioni tali che poi ha permesso a noi oggi di essere qua presenti, ai batteri primordiali di cominciare a vivere. La Terra primordiale non era come la conosciamo noi, la Terra primordiale era questa cosa qua. Perché? Perché inizialmente il condensamento dei delle protoparticelle oppure dei protopianeti per urto dava una temperatura molto elevata alla massa, ma poi l'esterno è abbastanza freddo, quindi si è formata una crosta, la crosta ha inglobato il calore all'interno è rimasto chiuso nel nucleo e questo calore che, essendo la massa della Terra sufficientemente grande, è questo calore che mette in movimento, anche dopo 4 miliardi e mezzo di anni, il nostro pianeta. Tutti gli eventi geologici, compreso Tanga, non ci sarebbero se non ci fosse calore ancora all'interno. La Terra ha avuto un'altra fortuna, che è stata impattata da un planetoide vagante, grande come Marte, più o meno 4,4 miliardi di anni fa. Ecco, questo urto ha prodotto la Luna, e la Luna ha stabilizzato in maniera perfetta l'orbita della Terra, non facendo molto oscillare il suo asse. Di conseguenza c'è stabilità anche dal punto di vista stagionale, oltre che da fisico. E questo ha creato delle condizioni particolarissime che ci permettono di vivere su questo pianeta, che visto quando lo osserviamo con i nostri occhi è un'oasi meravigliosa. Dovete ammettere questa cosa. Se guardiamo le immagini fatte dallo spazio, queste sono le immagini più classiche, perché è un'immagine fatta con migliaia di piccole immagini ad alta risoluzione. Potremmo pian pianino zoomare fin vedere i carri armati, scusate, che stanno da quelle parti. Però gli occhi ci dicono che è un pianeta meraviglioso. Però voi mi insegnate che gli occhi non dicono tutto di qualunque fenomeno, anzi, dicono solamente una piccola parte. E perché dicono solamente una piccola parte? Perché noi vediamo la luce visibile, essendo abituati alla luce solare, i nostri occhi sono adatti alla luce visibile. E la luce visibile è una piccolissima porzione, da 0,4 a 0,7 micron dello spettro elettromagnetico. E invece qualunque corpo cosmico emette lungo tutto lo spettro, se volete dall'ultravioletto fino all'infrarosso e alle radioonde. E se noi guardiamo un'immagine della Terra solamente con gli occhi, ci sembra bellissima, ma perdiamo tantissime informazioni. Fortunatamente al giorno d'oggi i sensori satellitari ci permettono di guadagnare queste informazioni. Perché? Perché riescono a recepire anche le lunghezze d'onda, cioè le luci, che i nostri occhi non vedono. E questo ha cambiato completamente lo studio della Terra, come se volete anche lo studio di qualunque altro pianeta. Per darvi un esempio, questa è un'immagine più o meno come quella di prima. Voi direte quanto è brutta. No, è un'immagine in infrarosso. E l'infrarosso vi indica la presenza di temperature più o meno elevate. Ovviamente fa più caldo nelle zone equatoriali rispetto alle zone polari. Quindi l'infrarosso ci dice qualcosa in più su come è distribuito il calore su questo pianeta. Ci dice anche, ci dà anche delle informazioni spesse volte assolutamente importanti. Vedete, questa immagine infrarossa ci mostra una zona molto calda, dico molto tra virgolette, sull'Oceano Pacifico. Si chiama Niño questo fenomeno, che avviene, si chiama Niño, avviene più o meno alla fine di dicembre di ogni anno. Il Niño è una cosa abbastanza naturale, è sempre avvenuta. Si scaldano le acque del Pacifico per fenomeni molto complessi e dovete ammettere che se l'acqua del Pacifico è più calda, evapora di più. Se evapora di più, c'è più umidità nell'atmosfera, quindi il clima cambia in funzione dei Niño che vanno, che vengono. Perché? Perché il Niño oggi c'è, poi arriva la Niña, la corrente fredda, che lo riassesta e così via. Cosa succede in questi ultimi decenni? Il Niño c'è sempre stato, la Niña c'è sempre stata, ma la periodicità non è più di 10-15 anni, è di 3-4 anni. E l'entità del riscaldamento oceanico non è più di 1-2 gradi, ma di 4-5 gradi. Quindi il fatto che il pianeta sia sbilanciato termicamente, come accenneremo anche quest'oggi, sbilancia ulteriormente dei fenomeni che in realtà sono naturali, ma essendo ad alta frequenza, sbilanciano ulteriormente il clima generale. E questa immagine, che a me piace sempre, anche se non è, non fa lucidare gli occhi, ma mi piace perché? Perché venne ottenuta dagli astronauti di Apollo 16 dalla Luna sulla Terra. Avevano loro un telescopio ultravioletto, quindi per la prima volta noi vediamo la Terra in ultravioletto. La Terra è illuminata per metà. E cosa ci dice questa immagine? È interessantissima perché ci dice com'è fatta l'atmosfera. Ci dice che perdiamo vapor d'acqua, l'azzurro, e poi ci dice che l'atmosfera è ricca di ossigeno. Voi direte, beh, l'ha scoperta, lo sappiamo tutti. Però è ricca di ossigeno, ma in certi punti, vedete, sono degli strappi tremendi nel goccio di ossigeno. Normalmente non vedremmo mai una cosa di questo genere se avessimo semplicemente gli occhi. Cosa sta succedendo da queste parti? Può essere un incendio, può essere un pozzo petrolifero che brucia, di sicuro un'informazione importante che ci dice che in quel momento stiamo deturpando una certa parte dell'ossigeno che è fondamentale per la Terra. Vi parlavo di ultravioletto. Se non avessimo una capacità importante di osservare l'ultravioletto, quindi di osservare i gas atmosferici, avremmo perso il concetto del buco dell'ozono sull'Antartide. L'ozono è un gas fondamentale, perché nella stratosfera blocca i raggi solari e ci impedisce naturalmente che questi arrivino a terra, dandoci grossi problemi dal punto di vista biologico. I clorofluorocarburi degli anni 70 stavano distruggendo l'ozono. L'ozono si distrugge un po' dappertutto, ma un fenomeno assolutamente climatico normalissimo, che avviene ogni primavera in Antartide, blocca la circolazione antartica come in un pentolone per 3 mesi consecutivi senza che possa scappare. Allora, l'ozono è lì, se gli inquinanti stanno lì per 3 mesi consecutivi, si mangiano l'ozono e sull'Antartide l'ozono sparisce, si forma un buco. Nell'ottobre del 2006 ci fu la massima dimensione, la dimensione che potete ben immaginare è molto più grande dell'Antartide, e anche la massima profondità, nel senso che c'erano dei punti dove l'ozono non c'era più. Voi direte, in Antartide non c'è nessuno, c'è qualche pinguino che è ben coperto dai problemi dell'ultravioletto. Non è così, perché questo è un indizio che è tutto il pianeta a rischio. Il buco dell'ozono poi, alla fine di ottobre-novembre, se ne va via, torna tutto normale e l'anno dopo si ripete il fenomeno. Ci siamo accorti di questi grazie a satelliti che vedono l'ultravioletto, perché l'ozono si vede solo in ultravioletto. E oggi che parliamo, oggi vuol dire l'ultimo episodio che è settembre scorso, oggi che parliamo, se guardate, le dimensioni sono decisamente diminuite, anche se non sono completamente svanite, e si possono anche fare dei conti. Questo è un satellite di cui parleremo quest'oggi, Sentinel, che è un satellite dell'ESA e anche dell'Italia. I conti ci dicono, come vedete anche scritto, che la quantità di ozono, sia l'area sia la quantità in assoluto, è decisamente in calo, anche se, avendo tolto i clorofluorocarburi dai paesi più industrializzati, non è che tutto finisce, perché sapete meglio di me che certi paesi, come la Cina, come l'India, eccetera, non hanno ancora avuto la convinzione di togliere anche loro questi inquinanti. Comunque sta di fatto che questo è un fenomeno molto importante di cui abbiamo completamente preso coscienza. L'altra cosa che ci è difficile da osservare sono i fondali oceanici. Perché? Perché c'è l'acqua che li nasconde. Ora, la nebbia la puoi sorpassare, i gas li puoi sorpassare, ma l'acqua no. E invece sì, perché l'acqua la puoi perforare con il radar. Sono le microonde e le radioonde, al di là dell'infrarosso, che sono più penetranti. E allora l'informazione fondamentale che abbiamo da immagini come quelle che vedete è che i fondali oceanici non sono piatti, lo sapete benissimo, ma sono attraversati da grandi fessurazioni. Sono le dorsali oceaniche. Le dorsali oceaniche, che qui le vediamo sulla parte dell'Atlantico, ma praticamente poi sono un po' distribuite un po' dappertutto, 60.000 chilometri di fessure, e da queste fessure il calore interno della Terra esce verso l'esterno. Praticamente il 95% del calore che viene emesso dalla Terra esce dalle fessure oceaniche, e voi capite che se esce del calore la fessura si slabra un po' a destra e un po' a sinistra. Quindi queste fessure sono un po' come delle cicatrici da cui pian pianino si diverge la crosta. La crosta si diverge un po' a destra e un po' a sinistra, e conseguentemente tutto quello che sta un po' a destra e un po' a sinistra si allontana. C'è una completa rivoluzione della situazione dei continenti che da 4 miliardi di anni va avanti e va avanti anche tuttora. I fondali oceanici sono la cosa più importante del nostro pianeta, in assoluto, anche perché lì probabilmente dove è nata la vita. E non credereste mai che questa è un'immagine della Terra, ma lo è, perché vedete, se io ho un satellite in orbita, questo mi può definire dove c'è alta o bassa gravità. Allora, questo mi dice quanto è spessa la crosta che sta sotto. Noterete come ci sono delle zone, quelle rosse, dove la crosta è un po' più spessa, delle zone, quelle azzurre, dove la crosta è un po' più sottile. Beh, i fenomeni geologici avvengono soprattutto dove la crosta è più sottile. La crosta è più spessa e più dura a rompersi. Quindi anche immagini gravimetriche come queste sono importanti per capire come evolve il nostro pianeta. E poi, lasciatemi dire, ci sono le immagini della Terra notturna vista dallo spazio, che ai più potrebbe sembrare una cosa molto, ma molto simpatica, sembra un albero di Natale, e invece è una cosa terribile e drammatica. Terribile e drammatica, perché se voi guardate bene, solamente sugli oceani ormai c'è buio, anche al Polo Nord, magari anche al Polo Sud, non c'è più buio da nessuna parte. L'uomo ha bisogno del buio, perché l'evoluzione è nata nel buio, e senza buio l'uomo ha dei grossi problemi anche dal punto di vista fisiologico. Se andiamo in Europa, le cose sono ancora più drammatiche, vedete? Non c'è più una zona buia. Se andiamo in Italia, le cose sono ancora peggio del peggio, quasi come i Paesi Bassi. Questo problema dell'inquinamento luminoso è un problema molto grave, che tocca pochi dal punto di vista psicologico, ma dovrebbe toccare tutti, perché tanta luce inutile vuol dire che io devo sprecare tanta energia inutile, e per sprecare tanta energia inutile devo inquinare moltissimo di anidride carbonica. Quindi il fatto di voler illuminare anche laddove non serve è uno dei più gravi inquinamenti in assoluto. La Stazione Spaziale Internazionale, quando passa sull'Italia, ci fa riflettere. Noi siamo qua, vedete? Oggi che parliamo siamo qua. Questa è Roma, questa è Napoli, eccetera, eccetera. È uno stivale completamente illuminato, come sembra lo stivale della Befana. Però è una cosa, ripeto, che ci fa pensare. E quando noi siamo qua, adesso è buio, se noi da qua guardiamo il cielo, non quello del planetario, quello che sta fuori, il cielo è questo. E voi direte, c'era la nebbia, c'era... No, questa è una serata ventosa e pulitissima. Questo è il pianeta Giove, non si vede nient'altro. Questo è quello che vediamo più o meno con gli occhi. Voi mi direte, però, ma il cielo com'è? Se non ci fosse l'inquinamento luminoso, come sarebbe il cielo? Vi piace di più questo? O questo? Allora il cielo che hanno visto gli uomini da sempre è questo. Io quando ho visto questo cielo a Las Campanas nel 2012, un gennaio, mi veniva da piangere. Ma mi veniva da piangere perché ho pensato, ma quando torno sì che piango veramente. È questo il cielo che noi vogliamo, è questo il cielo pieno di stelle, è questo Alfa e Beta Centauri, è questa il sacco di carbone, è questa la nebulosa più grande del cielo che è Tacarine, è questo il più grande ammasso globulare, ecco, è questo il cielo che noi vogliamo. Ma a me non interessano le stelle, non è vero, ai ragazzi devono interessare queste cose perché la natura è fatta così e noi vogliamo che sia fatta così, non vogliamo vedere questa meraviglia solo sotto lo specchio del planetario. Capito il concetto di inquinamento luminoso. Però torniamo al pianeta visto con gli occhi, e se voi avete buona, diciamo così, fantasia, vedete che c'è una piccola corteccia qua. Questa piccola corteccia si vede benissimo, e se non ci fosse questa piccola corteccia non ci sarebbe vita sulla Terra. Questa è l'atmosfera della Terra che fa vivere tutti gli esseri viventi. E purtroppo gli umani hanno veramente compromesso moltissimo questa piccolissima corteccia. l'hanno compromessa moltissimo con l'attività umana di questi ultimi decenni. Se noi siamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, quella piccola corteccia la vediamo un po' meglio, vedete? Chiamiamo troposfera, quella zona dove si formano le nuvole, fino a 10-15 km di altezza, la chiamiamo stratosfera, si arriva fino a 20, e poi quando è molto rarefatta la chiamiamo magari mesosfera. Però questo è quello strato di aria che ci permette di vivere. Sappiamo benissimo com'è fatta questa composizione. Sappiamo che per la maggior parte è azoto, che non fa male a nessuno, poi c'è un 25% di ossigeno, che ci fa molto bene, e poi c'è una piccolissima quantità di altra roba, che sono gas nobili, ma c'è anche l'anidride carbonica. L'anidride carbonica, vedete che è una fettina piccola piccola? Voi direte, una fettina piccola piccola, cosa deve fare questa anidride carbonica? Chi ha seguito la chiacchierata su Venere sarà reso conto che quel pianeta, essendo troppo vicino al Sole, avendo accumulato troppo anidride carbonica, è diventato un inferno. Beh, però Venere di anidride carbonica ce n'ha veramente tanta. Ma l'anidride carbonica è un gas diabolico. Se appena appena ce n'è troppo, fa come il vetro su una serra, cioè ingloba il calore e impedisce a questo calore di uscire. E ingloba oggi, ingloba domani, ingloba dopo, alla fine la Terra si scalda. La Terra ha la febbre. Lo squilibrio termico è dovuto al fatto che stiamo aumentando a dismisura l'anidride carbonica e anche altri gas che sono più o meno dotati dello stesso effetto. Vi faccio vedere questa immagine che normalmente viene prodotta alle Hawaii. Perché alle Hawaii? Perché a 4.400 metri di altezza al centro del Pacifico non ci sono degli eventi che possono perturbare la misura. Allora, guardate bene, questo è qualcosa che riguarda il dicembre, l'ottobre dello scorso anno. L'anidride carbonica è 414 parti per milione. Il 400 psicologicamente è stato superato da un paio d'anni. Però vi faccio vedere anche quello di adesso. Era 414, è già arrivato a 417 in un mese. Cioè, non si ferma mai questa benedetta anidride carbonica. Continua ad aumentare, nonostante che si dica. E ci sono dei limiti che purtroppo sono molto vicini al non ritorno. Qualcuno di voi, spesse volte me lo si dice, ma è giusto che sia così, qualcuno di voi però fa questa osservazione: nella storia della Terra, possiamo andare indietro di circa mezzo milione di anni, ma potremmo andare anche molto più indietro, nella storia della Terra ci sono stati molti esempi di aumento di anidride carbonica. Aumento di anidride carbonica. E quando aumentava l'anidride carbonica aumentava la temperatura. Beh, allora di che ci stiamo preoccupando adesso? Anche noi stiamo aumentando l'anidride carbonica. E allora la storia della Terra dovrebbe essere abbastanza, preparata a una cosa di questo tipo. Ecco, questo è un ragionamento fondamentalmente scorretto. Perché è un ragionamento fondamentalmente scorretto? Perché i tempi che sono in gioco in questo grafico, non ve l'ho detto, ma è un grafico che si deduce facendo delle calotte in Antartide, pigliando delle calotte di ghiaccio molto profonde che ci dicono quanto era il tempo nella parte più bassa. Lì si preleva il ghiaccio e dentro c'era l'anidride carbonica di quel momento. Quindi si possono ricostruire i vari, i vari step con aumento e diminuzione. Perché è un concetto fondamentalmente scorretto. Intanto questo è quello che sta succedendo sulla Terra, vedete? Non è un caso che tutti i ricercatori di questo mondo che fanno questo lavoro riscontrano che la temperatura rispetto a metà dell'Ottocento è aumentata di circa un grado e due. Non è uno sbaglio, perché tutti hanno questo tipo di riscontro. E la cosa importante, ecco perché il ragionamento di prima era scorretto, la cosa importante è che negli ultimi 100 anni l'anidride carbonica è andata abbastanza tranquilla, è aumentata solo negli ultimi 100 anni. In 100 anni l'anidride carbonica è aumentata, vedete, quasi raddoppiando. Nel caso invece dei riscontri geologici, quegli aumenti erano sullo spazio di decine di migliaia di anni, decine di migliaia di anni. Qui invece siamo in 100 anni. E questa è la cosa terribile. In 100 anni abbiamo fatto quello che la Terra, naturalmente, faceva in decine di migliaia di anni. Quindi c'è sotto qualcosa. È evidente che c'è sotto qualcosa. E il qualcosa, lo sappiamo benissimo, da 100 anni è nata la civiltà industriale. Questa è una cosa molto importante, per esempio da raccontare anche ai ragazzi, perché la contestazione che molti fanno è proprio quella che ho detto. C'è di più, perché il riscaldamento generale eccita anche l'aumento di metano. Il metano è CH4. Il metano è quello che bruciamo tutti i fornelli. Il metano è quello che quelli là che stanno in Russia ci mandano a casa facendocelo pagare un sacco di soldi. Benissimo. Il metano è rimasto più o meno stabile, ma negli ultimi 100 anni è andato a 1000, vedete? Il metano è un potente agente serra. Fortunatamente ce n'è di meno che di anidride carbonica, però si aggiunge anidride carbonica aumentando le capacità della Terra di trattenere il calore. Questa tendenza al riscaldamento ha un effetto gigantesco sulla calotta polare artica, o anche sul mare artico. Perché cosa vuol dire questo rosso? Vuol dire che i giorni necessari perché si sciolga il mare artico sono sempre meno man mano che si va avanti. In realtà il mare artico ghiaccia d'inverno, ma quasi diventa completamente non ghiacciato d'estate. E questa è una cosa grave perché? Perché in Siberia o nel mare artico, guardate, non è uno scherzo, questo non è uno scherzo. Questa gente buca il ghiaccio, mette il fiammifero e si accende. Non è incredibile. Questo perché? Perché i batteri metanogeni che vivono nel ghiaccio in quantità sbalorditivamente grande, dal momento che il ghiaccio si scioglie, emettono tantissimo di questo metano e questo metano va dappertutto. La Russia sapete benissimo che è ricchissima di metano. Beh, questo metano va dappertutto, io posso accendere il ghiaccio. E questo metano viene inglobato nel ghiaccio, perché il ghiaccio ha una struttura circa esagonale che ingloba le molecole di ghiaccio, di metano, vedete, il metano è una specie di cosa con quattro punte, se ci metto dentro questo quattro punte in una molecola di ghiaccio rimane intrappato lì, però se questo si scioglie il metano se ne va via. Il metano se ne va via e aumenta progressivamente, di conseguenza aumentando il riscaldamento. Certo che noi non siamo mica, anche al di fuori della Siberia, tanto puliti, perché? Perché con tutti i tracciati di metano, metano dappertutto c'è ormai al giorno d'oggi, sembrerebbe una cosa stupida perderlo, invece si perde dappertutto. Vedete? Sono buchi dappertutto, ma da satellite con dei sensori che sentono il metano, si vedono sbuffare metano dappertutto. È possibile che nessuno si accorga, questo vuol dire anche buttare via dei soldi. Eppure così il metano aumenta di continuo e aumenta di continuo il riscaldamento. A questo punto, vedete, il sole fa quello che deve fare. Il sole scalda la Terra, il calore arriva, ma siccome il metano e l'anidride carbonica fanno da specchio, cioè da vetro, il calore non esce più, la Terra continuamente si scalda, arrivando a 1,2 gradi, come vi dicevo prima, rispetto all'epoca industriale. Però attenzione, tutti, ma veramente tutti, gli studi, dicono che se, adesso siamo a 400 parti per milione, se si arrivasse fino a 450 parti per milione, e addirittura fino a 480 parti per milione, e la temperatura salirebbe a 2,5 gradi. E questo è un effetto senza ritorno. Cioè, se la Terra arriva a un squilibrio termico di 2,5 gradi, che vuol dire, facciamo cifra tonda, 500 parti per milione di anidride carbonica, non si ritorna più indietro. Venere non è tornato più indietro, è un inferno. Capito il concetto? Quindi dobbiamo assolutamente evitare che questo effetto avvenga, quindi dobbiamo bloccare questo maledetto 400 parti per milione di anidride carbonica, che invece non è vero, perché avete visto in un mese già c'è stato l'aumento, come vi facevo vedere prima. Ci sarebbe un modo elegantissimo per fare questo effetto, è utilizzare le piante. Utilizzare le piante che assorbono l'anidride carbonica. Spesse volte io mi porto questa immagine perché è un'immagine che fa male al cuore. Non è un incendio provocato, è un incendio naturale. Quando andammo al parco di Yellowstone un paio di anni fa, ci fecero vedere ancora delle piante abbrustolite, eppure erano passati 30 anni. Ci fu un incendio dovuto a un temporale dei fulmini che hanno bruciato il 30% del parco di Yellowstone. Ecco, un evento di questo tipo è drammatico, perché? Perché bruci le piante e non assorbono l'anidride carbonica, in più bruciandole emetti l'anidride carbonica. Quindi gli incendi sono una cosa terribile per il diciamo così, la salute della Terra. Solo che se l'incendio è naturale, non gli puoi fare nulla. E poi la natura, dopo 30 anni, pian pianino recupera quello che ha perso, perché è la natura. Se invece l'incendio è provocato, questo è il vero danno. Questo è il vero danno che sta mandando a pallino, lasciatemi dire, il pianeta. Questi sono incendi sulla Russia di un paio di anni fa. Mai visti incendi così terribili. Nessuno ha capito se sono provocati oppure no, probabilmente sono provocati. E incendi di questo tipo sono devastanti. Se voi guardate queste immagini infrarosse satellitari sul centro dell'Africa oppure in Indonesia, vedete, ognuno di questi pallini è un fuoco che brucia. E il centro dell'Africa è 365 giorni all'anno in queste condizioni. Ci sono centinaia di incendi continuamente in atto, e in Indonesia ce ne sono un po' di meno. Voi direte, sono più fortunati quelli là. No, non hanno più niente da bruciare quelli là, ecco perché ci sono meno incendi. Quindi gli incendi in questo caso non sono naturali, sono provocati. Gli incendi sono una delle cause primarie dell'aumento dell'anidride carbonica. E perché in Asia si bruciano le foreste originarie? Per una cosa ancora peggiore, io brucio la foresta per piantare le palme e fare l'olio di palma, vedete? L'olio di palma distrugge la foresta, in più è un oliaccio, è fortemente saturo. Chiedetelo a me che sono chimico, gli posso dire che è un olio tossico. Per far soldi. Poi c'è il problema dell'Amazzonia. Quando i signori dell'Amazzonia dicevano non è vero, non è vero, non è vero, non si rendevano conto che i satelliti americani in infrarosso gli stanno osservando continuamente quello che stanno facendo. Ognuno di questi pallini è un incendio sull'Amazzonia. L'anno scorso ne sono stati contati 70.000 contemporaneamente. Come mai così tanti? Perché col Covid era tutto buono. Me lo insegnate anche voi. 70.000 incendi. Ma non è vero, sono inventati quegli anni. No, non è vero. Guardate un po' cosa ci dicono i satelliti dall'orbita. Questo è il risultato, che la foresta amazzonica sta decadendo, viene bruciata per avere terreno coltivabile, oppure per portare via la legna. E quando questo fenomeno venne riscontrato negli anni, all'inizio degli anni 2000, quando c'era veramente una deforestazione pazzesca, pian pianino, anche per una questione politica, si è andati a diminuire. Neanche a farlo apposta, con il Covid si sta riprendendo. Si sta riprendendo e nessuno fa niente perché le cose tornino indietro. Sapete meglio di me, l'Amazzonia è il polmone verde migliore che abbiamo su questo pianeta. Mica solo gli incendi. L'Amazzonia è ricchissima di minerali. E le multinazionali stanno bucando letteralmente sta povera Amazzonia per la ricerca di minerali preziosi. Naturalmente il governo cosa fa? Fa finta di niente perché questo fa soldi. Però in periodo di Covid, vedete, questa situazione è aumentata del 100%. bucano la mazzolina dappertutto. I satelliti in orbita sono la nostra salvezza, se volete. E ringraziamo tantissimo ESA e anche l'Italia per questo meraviglioso progetto, che è il progetto Copernicus, che ha lanciato tutta una serie di satelliti chiamati Sentinel, e siamo arrivati al sesto, e questi Sentinel sono in grado di vivisezionare ogni problema del pianeta. Il primo era soprattutto un radar che bucava laddove non si vedeva. Il Sentinel 5, che ha dato informazioni esagerate in questi ultimi anni, ci ha fatto capire tutta la situazione di tutti i gas tossici per il pianeta, che vanno dagli ossidi di azoto all'ossido di carbonio, al metano, all'anidride carbonica, all'ozono. Bene, questi Sentinel ci stanno guidando nella direzione, diciamo, di controllo più completo. Io non vedo con gli occhi, però se il sensore a 3.43 micron mi vede l'ossido di azoto, diavolo che me ne accorgo dove ce n'è di troppo. Per esempio, se guardate l'Europa in novembre, questo è un novembre qualunque, ma più o meno i vari novembre, se guardate c'è una grande quantità di ossido di azoto, ma questo vuol dire tutti gli inquinanti, laddove c'è poca circolazione, cioè sulla pianura padana. Il Covid ha fatto il miracolo, nel senso che, vedete, nel 2000, gennaio, prima ancora che ci fosse la pandemia, la pianura padana era conciata così, non si respira neanche a Milano qualche volta, e invece con l'esplosione della pandemia e con la riduzione quasi a zero dell'attività umana, la quantità di inquinanti, ribadisco, è l'ossido di azoto, ma praticamente è un tracciante di qualunque inquinante, la quantità di inquinanti è andata quasi a zero. A Milano, non so se avete mai visto, eravamo così, si poteva respirare come in alta montagna. Qualcuno di voi magari se lo ricorda. Solo che è durato poco perché adesso che la pandemia sta finendo, stiamo tornando ai tempi di prima. E addirittura nella nazione più inquinata della Terra, che è la Cina, Shanghai e Pechino, prima che esplodesse il Covid c'era questa situazione terribile. Con il Covid, vedete, l'aria è diventata un'area di montagna, però anche qui è durata poco. Tutte queste cose mai avremmo potuto vederle se non avessimo avuto Sentinel 1, che è in grado di sondare in maniera perfetta questa situazione. E sempre con Sentinel si può anche fare un riscontro. Questa è un'immagine notturna, è bellissima, vedete, dell'Amazzonia con tutti i suoi fuochi. Uno potrebbe anche dire che è un'immagine inventata, ma intanto guardate da satellite cosa si vede, il fronte del fuoco che mangia. Questa è la foresta che vogliamo noi? Non credo proprio. Questa è la foresta che vedono i brasiliani? No, perché pochi lo sanno. Ma questa immagine la vedono tutti, e questa immagine dell'ossido di carbonio e dell'anidride carbonica è piccata sul Brasile ed è piccata sul centro dell'Africa, dove ci sono gli incendi. La causa è proprio quella. Sentinel ha 2,3 micron, vede esattamente questa cosa e ne vede la concentrazione. Questa è la Terra nuova che stiamo esplorando al giorno d'oggi. E vi avevo accennato prima al discorso del Niño. Vi avevo anche detto che il riscaldamento produce un incremento come numero e un incremento come intensità di tutti i fenomeni più violenti. Il Niño che aumenta come intensità della temperatura e come frequenza di avvenimento non più di 10-15 anni, ma 2-3 anni. Ma se tu riscaldi l'oceano, i cicloni dove si formano? Sull'oceano. E se tu lo riscaldi, c'è più evaporazione, quindi si formano più cicloni. Nessuno aveva mai visto 1, 2, 3, 4 cicloni contemporaneamente. È pazzesco. E sono numerosi i cicloni, ma adesso sono più numerosi di prima. E sono più violenti di prima, perché quando si scaricano sulle coste degli Stati Uniti oppure nei Caraibi, fanno disastri uno dopo l'altro. E poi c'è il bacino del Mediterraneo, dove ci siamo noi, che è ancora messo peggio. Perché il Mediterraneo è un mare chiuso, Questa è una cosa pubblicata da Nature poco tempo fa. L'incremento di temperatura nella zona del Mediterraneo, se nella media della Terra, vi ricordate, era 1,2, qui si arriva a oltre 2. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel bacino del Mediterraneo l'estremizzazione dei fenomeni meteorologici è già in atto. È già in atto, cosa vuol dire? Vuol dire che fenomeni che mai ci sono stati, adesso sono diventati quasi normali. Tutti i danni che avvengono negli ultimi 2 o 3 anni, sono dovuti proprio all'estremizzazione. Chi aveva mai visto un ciclone sulla Sicilia? Ditemelo voi. Eppure, pochi mesi fa, un ciclone sulla Sicilia che ha fatto danni inenarrabili. E i cicloni sono tutti lungo il periplo del Mediterraneo. Qui, nel nostro piccolo, sfortunato piccolo, stanno già avvenendo fenomeni che si possono prefigurare a livello globale fra pochi decenni, e poi si sciolgono le calotte polari. Questa è un'immagine che fa una statistica della fine degli anni, inizio anni 80, questo invece 20 anni dopo. Noterete come la calotta polare era molto, ma molto più estesa, qui ce ne manca un bel pezzo, un 20%, cioè c'è meno ghiaccio in assoluto, ma d'estate c'è anche il ghiaccio che si apre continuamente, quindi si potrebbe addirittura passare con delle navi. E qualcuno ha già pensato, lo fanno già, di passare per scopi turistici, inquinando anche il mare Artico. Il famoso passaggio nord-ovest, adesso c'è perché? Perché il ghiaccio non si compatta più d'estate. Certo che qualcuno non sarà molto contento. Questo signore che non sa più dove andare perché non c'è più il ghiaccio sotto le zampe, assolutamente a rischio, vedete. E nel polo sud, dove c'è la massima quantità di ghiaccio del pianeta, bella questa immagine fatta dai Voyager che stavano andando verso Giove, nel polo sud, sui bordi del polo sud, si stanno staccando di continuo degli iceberg che sono grandi come vere e proprie nazioni. Ve ne faccio vedere uno, ma ce ne sono tantissimi. Cosa fa un iceberg quando va nel mare? Si scioglie. E siccome acqua non salata fa aumentare il livello. Già la temperatura che aumenta fa aumentare il livello, ma se poi ci metti anche del ghiaccio che aumenta il livello, e il livello sta aumentando di continuo, e i satelliti in orbita, sia Sentinel sia dei GESO americani, ci dicono che la salita del mare è infrenabile. Attualmente il mare è aumentato di 2-3 cm, ma sta aumentando velocemente. E questo perché? È drammatico, perché la civiltà umana, per ovvie ragioni, ha prodotto tutta la sua evoluzione sui bordi del mare, perché si sta bene. E invece, con il mare che sta aumentando, fra poco, molte coste saranno completamente sott'acqua e molte isole spariranno. E questa è una cosa che sta andando avanti e non è frenabile al giorno d'oggi. Se andiamo sotto l'oceano, cose che abbiamo visto sopra, sono cose che ci spaventano un po' perché ormai ci siamo dentro e noi siamo anche la causa. Al di sotto dell'oceano invece andiamo a cercare l'origine della nostra esistenza. Noi siamo nati come esseri viventi sul fondo degli oceani, ma il fondo degli oceani è ancora poco conosciuto perché è quasi completamente nascosto dall'acqua. La dorsale medio atlantica, che attraversa l'oceano Atlantico, come vi dicevo prima, è un punto dove il calore interno esce facendo spostare i bordi un po' a destra e un po' a sinistra. Ma voi mi capite che se questa è una fessura, una slabbratura, con 3.000 metri di acqua che sta sopra, l'acqua penetra all'interno anche. E se penetra all'interno e va nel profondo, sente il calore. Ed è l'acqua oceanica che tocca la lava, cosa fa? Immediatamente svapora venendo fuori. Ed ecco allora. Questa è un'immagine che vi ho fatto già vedere prima, in cui si vede che, in cui si nota che dove c'è oceano come dire, lo spessore della crosta è più sottile, perché la crosta lì è più giovane. L'azione delle fessure oceaniche è quella di muovere dei pezzi di zolla della Terra. Se sulla zolla c'è anche un continente, si muove anche il continente. Ecco perché si chiama deriva dei continenti. Questa cosa va avanti da circa 4 miliardi di anni. l'ultimo episodio, quello che vedete adesso, è di circa 250 milioni di anni, ieri praticamente, quando la Terra la chiamavamo Pangea, tutti i continenti impacchettati. Poi si creano delle fessure, i continenti si spostano e poi si riuniscono e questi episodi di riassestamento sono stati almeno una decina nella storia della Terra. Questo cosa significa? Significa che la crosta superficiale non è compatta, sono delle zone, quella che vi indicano o questa, dove c'è una divaricazione. Ovviamente la Terra non è un pallone, se hai delle zone che divaricano, devono esserci anche delle zone che convergono. Ora ci sono delle zone, come qua sul Cile, come in questa zona, ci sono delle zone dove c'è una tendenza delle zone superficiali a collidere una con l'altra, quindi al restringimento della crosta. Le zone in divaricazione emettono semplicemente calore normale. Le zone di contatto, che si chiamano subduzione, sono le zone dove avvengono tutti i fenomeni geologici. Se siete mai stati in Cile, è tutto un vulcano, è tutto un terremoto. Da questa parte sono le montagne rocciose, uguale. In Giappone figurarsi. Come faccio a essere sicuro che le fessure oceaniche sono calde? Ma lo faccio perché se io mando uno scanner infrarosso in vicinanza delle montagne oceaniche, mi accorgo che la cima delle montagne è calda. È calda perché esce il calore del mantello profondo, dappertutto, per 60.000 chilometri. E poi, vi accennavo prima, che se l'acqua entra deve anche essere ributtata fuori. E viene ributtata fuori lungo tutte le dorsali oceaniche della Terra, lungo tutti i 60.000 chilometri, sotto forma di geyser. Sono geyser di acqua surriscaldata, che arriva a 400 gradi. Buttano fuori anche gas velenosi, gas sulfurei, dei metalli come il nickel e il cobalto velenosissimi. Un ambiente terribile, ma questa è la Terra primordiale, attualmente ancora presente sul fondo degli oceani, e nonostante che sia un ambiente assolutamente invivibile, la natura ha prodotto degli esseri viventi. Sono esseri viventi incredibili, sono vermi tubolari giganti che vivono grazie a questi gas velenosi. Prima o poi faremo una serata dedicata esclusivamente a questa cosa, che mi ha sempre appassionato, tant'è vero che sul primo dei miei libri c'è un capitolo intero su questo, Stravedo, per i fumatori neri e per i vermi tubolari giganti. La vita è nata in questa situazione e il contatto tra pezzetti di crosta, quando produce tanto attrito, produce anche un riscaldamento successivo che dà luogo ai vulcani. I vulcani che conosciamo noi sono dei piccoli fiammiferelli, sono dei fiammiferelli dovuti al fatto che due zolle andando in convergenza, cioè in subduzione, producono tanto attrito. E poi l'attrito qualche volta si ferma e qualche volta si accumula e qualche volta si rilassa, il terremoto. Quindi in tutti i punti dove c'è convergenza tra pezzi di crosta si hanno fenomeni geologici classici, come i vulcani e i terremoti. Non è un caso che se voi guardate una mappa di questo tipo, che è sempre molto indicativa, vedete, se io guardo tutti questi pallini stanno nei punti di convergenza, nei punti in cui qualche fetta sta ad andare contro qualcun'altra, qualche fetta va contro qualcun'altra. Se io guardo questa mappa, quelli prima erano i terremoti, se io guardo questa mappa dei vulcani mi accorgo che dove ci sono i terremoti ci sono anche i vulcani. E allora cominciamo a chiarificare una cosa che mi ha lasciato in sospeso. Tonga sta qua, vedete. Come mai qui c'è un vulcano così gigantesco in assoluto? Come mai? Fra poco lo vedremo. Beh, questo è l'intero Pacifico. È una grande placca, vedete. È una grande placca, ha una forma abbastanza non regolare, però... La zona che io indico con la frecciolina, che poi sarebbe questa, è una zona dove esce il calore, quindi è una dorsale. Quindi uscendo il calore spinge di qua, spinge di là, ve lo posso anche disegnare. tutta questa placca pinge verso la vostra sinistra. Allora è una placcona bella grossa. Quando va contro il Giappone, disastri. Poi c'è un punto qua, dove la placca che ha sul dorso l'Australia si scontra con questa, la placca australiana contro la placca pacifica. Questo è il punto dove le due placche convergono e una va sotto l'altra. Questo è il punto dove c'è il grande vulcano che abbiamo visto prima. Se queste sono le Filippine, il punto di contatto è una specie di costolatura nel mare. Si formano anche delle fosse molto profonde, non so se lo sapete, ma in questa zona della Tonga c'è anche la seconda fossa oceanica più profonda della Terra, quella che si chiama Horizon Deep, che è profonda 10.8 km. La più profonda è quella delle Marianne, ma non sta neanche lontano. Allora, questo è il punto di convergenza della placca pacifica con la placca australiana. Si scaldano moltissimo i punti di convergenza, si formano in questo punto tantissime isole. Le isole della Tonga sono circa 180, no? Non sono quattro isolette. Poi ce ne sono anche altre, come le Fuji, come le Samoa. A questo punto il calore che si svolge per attrito produce questi vulcani, e se i vulcani sono sottomarini non ce ne accorgiamo, ma se sono sottomarini e deruttano sì che ce ne accorgiamo. Quella zona, oltre che vulcanica, è una zona tristemente sismica. I più grandi terremoti di questo ultimo quarto di secolo sono venuti qua, guardate, terremoti di magnitudine che superano l'ottava in pochissimi anni. Hanno fatto grandi disastri con anche tsunami, perché quando sono terremoti molto violenti nel mare, il mare si scuote, può produrre gli tsunami dove? Sui terreni vicini, le isole Samoa oppure le isole Figi. Ecco qua cosa è successo. Il vulcano sottomarino che esplode fa quello che abbiamo visto all'inizio, però dobbiamo capire al di sotto cosa c'è. Al di sotto, perché è successo questo cataclisma? Perché il di sotto è fatto così, guardate bene, ma bene bene, questo è il di sotto e questo è quello che si vedeva sopra. Praticamente il vulcano è un gigavulcano che è alto 3.000 metri, talmente alto che ha messo fuori la testa, ma la testa è semplicemente quell'isola che noi chiamiamo Tonga, con uno piccolo sbuffino che è una caldera laterale. Questo vulcano, che non si vede perché è coperto dall'acqua, improvvisamente ha cascato la caldera ed è esploso. L'isola è questa qui, vedete? È questa. È niente rispetto al vulcano, è niente. È un'isola paradisiaca, tra l'altro, perché nella caldera, quella abbastanza morbida, c'è anche un bel lago, e poi il clima è bello, bellissimo, perché siamo più o meno sull'equatore. Tutto questo non c'è più. Perché non c'è più? Perché vedete, l'isola era così, il vulcano si è risvegliato, ha buttato un po' di frammenti, poi ha riempito abbastanza la parte tra una zona e l'altra, vedete, e quel laghetto che aveva ogni tanto qualche sbuffo è ancora questo, poi è arrivato il vulcano vero e proprio, ha spazzato via tutto, questa è acqua sporca. E l'isola non c'è più. E Sentinel 1, il nostro satellite che vede con il radar, guardate, è bellissima, cioè bellissima, è interessantissima questa cosa. L'isola come era prima, quando ha cominciato il vulcano a eruttare, quando ha cominciato a mangiarsi tutto, l'isola non c'è più. È tutto sparito. Il vulcano che sta al pelo dell'acqua fa questo effetto. Se il vulcano fosse molto più profondo, mi sono anche informato su questo, se fosse profondo almeno mezzo chilometro, un effetto di questo tipo non potrebbe avvenire, perché l'acqua farebbe da moderatore. Invece, essendo a pelo di acqua, è successo questo. E questa è un'immagine fatta da un satellite americano. È rimasto solamente una piccola fetta piena di detriti, con la capitale praticamente distrutta, tutto distrutto. I vulcani sono tutti così. Cioè tutti i vulcani sono quelli sono violenti quando si hanno dei pezzi di crosta che collidono? La risposta è no, perché la Terra è bizzarra. Ecco perché è interessante. Esistono dei vulcani che non hanno assolutamente nulla a che fare con la collisione tra pezzi di zolla. E uno di questi vulcani è, si trova alle Canarie, dove è facile arrivarci. Perché? Perché per ragioni che non è facile capire, ma non l'ha capito nessuno, qualche volta ci sono dei tubi, dei canali, che dal mantello profondo vanno direttamente verso la superficie, senza continuità, dal mantello profondo verso la superficie. Allora, quando il canale sgorga c'è un vulcano, ma se al di sopra c'è una placca che si muove, voi capite che se questo è un canale e la placca si muove, cosa succede? Succede che il punto di vulcanesimo si sposta e conseguentemente si fa una catena di isole. Nel caso delle Canarie è proprio così, perché le Canarie stanno qua e la dorsale oceanica sta qua, si sposta in questo modo qua, quindi le Canarie sono una fila di isole di cui l'ultima è la più morta e la prima è la più attiva. Chiaro il discorso? La prima è la più attiva perché è ancora sul punto caldo e la prima si chiama La Palma, la mia preferita tra l'altro. Come fate ad andare alla Palma? Tutti vanno alla Gran Canaria, tutti vanno un po' anche a Tenerife, invece alla Palma, perché? Questa è la fila di isole, la placca dell'Oceano Atlantico si sposta per così, il punto caldo sta qua, quindi prima si è formata questa, poi questa, poi questa, adesso questa è in pieno punto caldo. Per andare alla Palma puoi andare alla Gran Canaria e pigli l'aereo, oppure vai a Tenerife e pigli l'aereo. È facile arrivarci. Quando sei da quelle parti, gli occhi cominciano a brillare. Perché? Perché intanto la Palma è a 2700 metri, quindi la cima è sempre fuori dalle nuvole. Un po' come Tenerife. La cima è sempre fuori dalle nuvole. Non ci sono mai nuvole. Ed è sempre bello il cielo come lo vogliamo noi. Perché la cima è sempre fuori dalle nuvole? Perché la Palma era un grande vulcano che si è spaccato circa 50.000 anni fa, lasciando una corolla, ed è questa corolla che è al di fuori delle nuvole. Vedete il vulcano che si è spaccato. Però è un indizio 50.000 anni fa, dal punto di vista geologico, che la geologia è ancora attiva. Quindi nella parte meridionale sono tanti vulcani potenzialmente attivi. Perché stravedo per la Palma? Perché sulla cresta ci sono i più grandi osservatori europei. È una cosa meravigliosa questa. Tu vai, vedi un cielo che ti fa piangere di gioia e poi vedi i più grandi osservatori che da 40 anni sono situati sulla cresta. Si chiama il Rock, questa zona. Nella parte sud puoi fare un viaggio meraviglioso in mezzo ai vulcani, l'abbiamo fatto parecchie volte. Sono vulcani che hanno eruttato anche in epoche molto recenti. L'ultimo è stato nel 71, che è esattamente qui sulla punta, e ogni volta che c'è un'eruzione l'isola si robustisce, cioè diventa più grande di prima. Questo è uno dei vulcani che sono appena spenti. Ci guardi dentro, speri che non succeda niente, passi sulla cresta, qui c'è la caldera e qui cosa vedi? Vedi laggiù una zona che apparentemente sembrava tranquilla, ma tranquilla non è. Perché tranquilla non è? Perché questa zona si è accesa, vedete, nel settembre scorso, all'improvviso si è spaccato letteralmente la dorsale, si è spaccata e ha cominciato a fuoriuscire lava senza più smettere, per mesi e per mesi, e anche adesso non è completamente finita. La lava esce, butta una valanga di anidride solforosa un po' dappertutto, la lava pian pianino oblitera un sacco di paeselli, sono piccoli paesi, va in mare con esito cataclismico, perché appena va in mare si solleva una grande quantità di vapore d'acqua, ma anche di gas velenosi, sulfurei soprattutto, e il mare è molto vicino, è assolutamente pericolosa la zona in questo momento. Beh, i satelliti, e specialmente Sentinel 5P, che è quello più evoluto, quello con tutti i sensori di gas tossici, intanto ci hanno fatto vedere che l'anidride solforosa ce la siamo beccata anche noi, anche se non ce ne siamo accorti. Magari ci veniva un po' da tossire in quei tempi, però ce la siamo beccata in pieno anche noi in Europa. E poi, sempre Sentinel, su tomba, guardate proprio la differenza, ha misurato una quantità abnorme di anidride solforosa, che va di qua e va anche di là. Come vi dicevo forse all'inizio, 400.000 tonnellate di anidride solforosa in giro per il mondo. In giro per il mondo vuol dire che ha intasato praticamente tutto il pianeta. Ecco la ragione per cui siamo partiti con le famose i famosi tramonti magenta. L'anidride solforosa ci ha raggiunto anche qua in Italia e in tutto il resto del mondo. L'ultima cosa che vi racconto è questa, volendo accennare ancora i vulcani. Questa è la dorsale atlantica, questa è l'Africa. Questa spinge l'Africa verso la vostra destra, giusto? Ma qui sotto c'è un'altra porzione di dorsale che spinge l'Africa verso l'alto. Quindi verso destra, verso l'alto vuol dire contro il Mediterraneo. Contro il Mediterraneo è un bel problema perché ci siamo noi. E se io asciugo il Mediterraneo, vedo che al di sotto del Mediterraneo non c'è liscio, c'è una fessura che è il punto di collisione tra l'Africa e noi, e c'è una terra che siamo noi in Italia, dove c'è una catena di montagne molto, ma molto, come dire, instabile. Ci sono tanti terremoti da queste parti. Se voi guardate qualunque carta sismica dell'Italia, non c'è un punto dove non ci sia un terremoto. I terremoti sono soprattutto lungo gli Appennini, perché gli Appennini sono la zona visiva della collisione tra l'Africa con il nostro paese, con una dose massiccia da queste parti. Il terremoto dell'Aquila è proprio dovuto a questo problema, che prima o poi l'attrito per collisione si rilascia. E pensate che noi eravamo andati all'Aquila pochissimi mesi prima del terremoto. Ecco perché me le ricordo abbastanza bene queste cose. L'Aquila è ridotta a un paese di macerie. Però la cosa tremendamente interessante è che oggi i terremoti si vedono anche dallo spazio. Sentinel primo, che lavora in radioonde, ha visualizzato il terremoto dell'Aquila facendoci vedere le onde sismiche e facendoci anche vedere qual è il punto che ha diciamo così, è perso l'equilibrio rilassandosi. Questa faglia, la faglia di Paganica, le onde sismiche si vedono che raggiungono l'Aquila e anche altri paesi. Come fa Sentinel 1 a fare questa cosa? Una cosa molto complessa, però concettualmente possiamo dire che il radar prende un'immagine della zona prima del terremoto, poi prende un'immagine della zona dopo il terremoto, ha una sensibilità talmente buona che riesce a vedere minimi spostamenti. Facendo il confronto prima e dopo si vedono le onde sismiche. E qui il terremoto era violentissimo, perché pensate, c'è stato uno spostamento in pochi secondi di 50 metri, mamma mia! E poi questo spostamento orizzontale e anche un innalzamento di una decina di metri, sempre in quei pochi secondi. Ecco perché l'Aquila ha avuto questo risentimento così grande. L'Africa, come vi dicevo, spinge verso di noi. La Sicilia appartiene all'Africa, naturalmente, anche se c'è il mare che ce la nasconde. Però la Sicilia fa parte del blocco dell'Africa. E l'Africa spinge. E dove spinge? Spinge contro la Calabria. A questo punto il punto di massima tensione è lo stretto di Messina. È ovvio che è così. È ovvio che è così, qualunque geologo lo ammette. Quindi qui dentro c'è una faglia tremendamente delicata e la storia ci dice, è una cosa nota, che ogni circa 100-110 anni la faglia cede con terremoti cataclismici. 100-110 anni. 1908 mia nonna mi raccontava. E il terremoto di Messina, ma lei a quei tempi, 1908, dove non c'erano i mezzi di informazione, Messina era come essere, che ne so, al Polo Sud. Quindi allora non si capì bene quello che era successo. In realtà quel terremoto di 7.5 ha fatto 130.000 morti. 130.000 morti. Anche perché, oltre al terremoto, c'è stato anche, siccome la scossa è venuta nel mare, un maremoto che ha completato il lavoro, diciamo così. Quindi è la zona più a rischio che c'è in tutta l'Europa. È una delle più a rischio che c'è al mondo, forse similare solo alla zona di San Francisco, quella faglia di St. Andreas. Questa è la zona, vedete. Solo che qui c'è il mare. E allora, per quanto siamo convinti che qui c'è la fessura, sarebbe ancora meglio guardarci dentro, guardarci sotto. E come fai se c'è il mare? Devi usare il radar. Il radar te la fa vedere come la fessura, e te la fa vedere, e ti fa vedere che c'è una fessura che è tensionata dalla spinta dell'alto verso il basso. Quindi, secondo me, oppure secondo voi, quale sarebbe la cosa più assurda da fare in questa zona? Vabbè, voi ridete, ma c'è qualcuno che non ride, e c'è qualche politico che insiste ancora. Il ponte lo puoi fare adesso che resiste a un terremoto di 7.5, ci mancherebbe. Però intanto il prossimo che sarà, e non manca molto, perché siamo dal 1908 adesso, sono passati 112 anni, non manca molto, potrebbe essere più alto di 7.5. Se è più alto di 7.5, il ponte viene giù. E poi ammettiamo che il ponte sta su, ma se va giù tutto il resto, il ponte che ci fa? E siamo sempre qua. E fortunatamente non ci sono i soldi per farlo, fortunatamente. Qualche volta questa cosa serve. L'ultima cosa che vi dico, ma veramente l'ultima, è che però un vulcano veramente terribile ce l'abbiamo sotto il naso. Ed è, come vedete, questo qua. Queste immagini satellitari sono tremendamente chiare, perché ci dicono che il Vesuvio, vedete, si riforma sulle sue ceneri ogni volta che fa un disastro. E siccome sono circa 40 anni che non erutta, la gente è allegra e giuliva. 600.000 persone ci vivono attorno. Beh, un vulcano come questo, che è da subduzione, cioè da sconto di zolle, con più è inattivo, con più diventa pericoloso. Perché è come un tappo di champagne, che qui il calore si sta pian pianino concentrando, e quando scoppia è una catastrofe, perché nessuno fa niente? Ditemelo voi. Però questo è uno dei vulcani più pericolosi che ci sono al mondo, in assoluto. Vi ho detto quasi tutto. Adesso vi premetto una cosa che avverrà tra una settimana, 7 giorni 7, così se siete interessati vi ripresentate. In marzo, piuttosto che proseguire con un pianeta alla volta, abbiamo deciso che era meglio fare una piccola sosta, perché è talmente importante quello che state vedendo che bisogna parlarne tanto, bisogna parlarne una volta e poi tante altre volte, e ne parleremo tra una settimana. Forse avete seguito la trasmissione che avevo fatto anche a Focus, però molte cose si dicono e non si dicono. Noi le racconteremo queste cose dicendo esattamente quello che sta scritto nel sottotitolo. Ma noi siamo fortunati. Vi rendete conto che siamo fortunati? Perché abbiamo avuto l'Hubble Space Telescope che ci ha fatto vedere tantissime cose, ma siamo fortunati nel vivere con James Webb. Perché? Perché questo è il megatelescopio che l'umanità ha sempre voluto e non è mai riuscito a costruire. Con questo megatelescopio forse capiremo come è nato l'universo e forse capiremo come è nata la vita nell'universo. Ci dite poco. E queste sono le cose che contano. Non contano le altre cose, contano queste. Noi vogliamo sapere queste cose. E forse James Webb, entro pochi mesi, comincerà a farcele capire. Se siete interessati a approfondire e a prepararvi su questo argomento, presentatevi esattamente tra una settimana, stessa ora e stesso planetario, e vi ringrazio.